Io sono Federico Solchi e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian. Il termine decarbonizzazione sta prendendo sempre più piede all'interno della dialettica attuale. La necessità di diminuire l'ammontare di anidride carbonica all'interno dell'atmosfera sta diventando uno degli obiettivi principali dei governi, specialmente dei paesi sviluppati, e sicuramente giocherà un ruolo fondamentale all'interno delle nostre società nei prossimi decenni. Enrico Zara, Associate Principal ad ARUP Australia, è un esperto a livello mondiale nel tema di decarbonizzazione e oggi abbiamo il piacere di parlare con lui. Buongiorno Enrico, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno Federico, grazie per avermi.
Enrico, il termine decarbonizzazione per te è materia di tutti i giorni, però magari per molti dei nostri ascoltatori può essere un termine nuovo. Cominciamo dunque dando una definizione di questo termine e perché è così importante per il nostro pianeta.
Beh, diciamo che innanzitutto il termine decarbonizzazione è impreciso. Molte persone, soprattutto dall'Accademia, dall'Università, probabilmente tutte le volte che sentono il termine storgono un po' il naso, perché in realtà quello di cui stiamo parlando sono le emissioni di gas ad effetto serra, o greenhouse gas emission, e questi gas hanno un effetto di sostanzialmente riscaldare il nostro pianeta. E tra questi gas, chiaramente il più importante, o quello che chiaramente è un effetto più impattante, è l'anidride carbonica, e da qui decarbonization e decarbonizzazione. Però ci sono altri gas come il metano, oppure ci sono tutta una serie di gas che sono contenuti nelle bombolette spray, oppure nei refrigeranti che sono nell'aria condizionata. Ci sono tante emissioni legate alla digestione di rifiuti, legate all'agricoltura. Quindi in realtà quando parliamo di decarbonizzazione è un ambiente molto più ampio dell'anidride carbonica, però questo è un modo semplificato. Di solito parliamo di anidride carbonica equivalente, si misura in chilogrammi o in tonnellate, quindi il peso di queste emissioni. E quello che è sostanzialmente successo negli ultimi, direi, probabilmente 40-50 anni, è che la scienza è arrivata a un livello di sofisticazione che in sostanza abbiamo capito che l'effetto di tutti questi gas serra sta aumentando la temperatura del nostro pianeta. E quindi quando si parla di cambiamento climatico, la causa del cambiamento climatico è dato per certo now, adesso, è dovuta soprattutto alla nostra emissione di anidride carbonica e altri gas con effetto serra.
Ecco, Enrico, abbiamo dunque capito, o meglio, la scienza ha capito qual è il problema. Questi gas ad effetto serra stanno riscaldando il pianeta, causando effetti che ben conosciamo, soprattutto qua in Australia. Quali sono ad oggi le tecnologie e le strategie più efficaci per contrastare questi effetti?
Diciamo che come in tanti aspetti della vita, diciamo, complessa della nostra società, il primo aspetto importante è quello di capire da dove arrivano queste emissioni. Quindi direi che quasi tutti i governi, ma soprattutto anche tutti quelli che sono le organizzazioni, le società, le agenzie governative hanno iniziato un processo di mappare quelle che sono le emissioni per cui loro sono responsabili. E quindi quando si parla di emissioni, solitamente ogni organizzazione, ogni entità, anche a livello individuale, ognuno di noi, diciamo, ha una sua impronta, e questa impronta di emissioni chiaramente ha come effetto quello di aumentare il totale come società globale. E quindi sostanzialmente la prima cosa è quella di capire quante emissioni controlliamo o influenziamo come società, come governo, come individui. E il secondo passo è quello di identificare in base a quali sono quelli che sono gli aspetti più grandi, quindi sostanzialmente si prendono tutte le emissioni, solitamente si identificano gli aspetti più rilevanti. Bisogna focalizzarsi o quelli che sono, diciamo, i grossi, li chiamiamo hotspot, quindi diciamo le emissioni che sono più rilevanti, e chiaramente queste sono diverse in base al tipo di società, al tipo di governo. In Australia, per esempio, abbiamo tantissimo carbone e quindi la maggior parte delle emissioni sono legate all'utilizzo del carbone, sia per effetto di produrre energia, ma anche nell'industria, quindi produzione di acciaio, produzione di cemento, produzione di alluminio. Quindi diciamo che altri paesi, come magari l'Italia o paesi europei, hanno il gas come la, diciamo, emissione prevalente. Quindi diciamo che la cosa importante di cui mi occupo io è quello di aiutare diversi tipi di organizzazioni a capire qual è il loro, diciamo, hotspot principale, E in base a quello che è lo sport principale, lavorare in come risolverlo.
Hai parlato di Australia, hai parlato d'Italia, abbiamo toccato il tema delle strategie. Recentemente il Parlamento federale australiano ha approvato un disegno di legge che rafforza il cosiddetto meccanismo di salvaguardia, vale a dire un meccanismo che impone alle principali compagnie inquinanti australiane dei tetti massimi di emissioni, dopodiché queste compagnie sono tenute o a abbassare le proprie emissioni oppure ad acquistare dei cosiddetti carbon credits. Questa strategia funziona?
Beh, diciamo che questa strategia è la strategia che l'Europa ha implementato per diversi anni e è quello che diciamo è evidente e questi diciamo, mercati delle emissioni o carbon markets, come vengono anche chiamati, sono sostanzialmente l'aspetto più efficace con cui un governo può iniziare a creare dei limiti alle emissioni che società possono in un certo senso produrre. Quindi sicuramente l'Australia ha provato a fare questo tipo di carbon tax, diciamo, forse adesso più di 10 anni fa e ci sono stati, come dire, diversi problemi politici, come sappiamo, e questo secondo me è un segnale che adesso probabilmente gli australiani sono anche più maturi, hanno capito che il cambiamento climatico ha un impatto anche su di loro e quindi diciamo che questa è la cosa importante, che il cambiamento climatico non è più un aspetto astratto, ma lo vediamo tutti i giorni quando ci sono alluvioni, quando ci sono temperature molto alte, quindi ha un impatto su tutti e quindi questo secondo me ha creato un ambiente in cui è più facile accettare che le società che hanno grosse emissioni devono avere dei limiti e devono lavorare nella direzione per ridurle, ma chiaramente il governo deve anche supportare con finanziamenti, con incentivi, perché è molto costoso decarbonizzare, soprattutto alcuni settori come le costruzioni, materie prime e l'energia.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Enrico Zara, Associate Principal ad Arup Australia, esperto a livello globale sul tema di decarbonizzazione. Enrico, si sente molto parlare di energie rinnovabili e quale può essere il ruolo di queste nuove fonti di energia nel decarbonizzare, passami il termine, l'economia globale?
Diciamo che in realtà l'energia rinnovabile è ad oggi la principale soluzione che abbiamo. Diciamo, senza entrare nel dettaglio, però ci sono diverse tipologie di emissioni, come abbiamo parlato all'inizio. Alcune sono legate alla produzione di energia, e quindi queste sono tutte le emissioni legate all'uso di carbone, all'uso di gas, all'uso di benzina, diesel e tutti gli altri prodotti fossili. E quindi chiaramente questa è la maggioranza delle emissioni. Se noi riduciamo l'utilizzo di questi prodotti fossili, chiaramente è il modo più facile per ridurre le emissioni. E quindi l'aspetto molto interessante delle rinnovabili come il solare, fotovoltaico, l'eolico e altre rinnovabili è che in questo momento hanno dimostrato che è più economico investire in rinnovabili che investire in fonti energetiche tradizionali o fossili. E di conseguenza questo è quello che tutti i paesi al mondo stanno facendo. La Cina ha investito tantissimo ed è diventato molto rapidamente il paese al mondo con il più grande parco di impianti solari e impianti eolici, sorpassando di gran lunga ogni altro paese. L'Australia chiaramente è un paese dove c'è tantissimo sole, tantissimo spazio, quindi di nuovo opportunità. L'eolico sta diventando importante, ci sono molti stati che stanno puntando all'eolico, soprattutto quello offshore, quindi diciamo nell'oceano. E poi soprattutto un altro aspetto delle rinnovabili è che producono elettricità e l'elettricità sta diventando molto rapidamente l'energia principale in cui noi utilizziamo la maggior parte della nostra vita quotidiana, quindi possono essere macchine elettriche, l'utilizzo di pompe di calore per il riscaldamento e per l'acqua calda. Quindi quello che sta succedendo sono due movimenti molto, diciamo, radicali. Molto importanti, quindi sostituire energie fossili con energie rinnovabili come il sole e l'eolico e trasferire tutto quello che possiamo dall'utilizzo di gas e benzina e diesel all'utilizzo di elettricità prodotta da queste fonti.
Enrico, un'ultima domanda per te. Abbiamo parlato fino adesso dello stato di cose attuali, guardiamo un po' invece al futuro. Quali sono, secondo te, i prossimi passi in questo processo di decarbonizzazione e quali sono le sfide che dobbiamo ancora affrontare per raggiungere gli obiettivi climatici che ci siamo imposti?
Beh, diciamo che purtroppo le rinnovabili non sono una soluzione che risolverà tutti i problemi. Diciamo che l'aspetto principale, come tutti sanno probabilmente, è che per ridurre qualcosa, la prima cosa da fare non è sostituirla, ma è ridurla in termini all'origine. Quindi ridurre l'energia che che noi utilizziamo sia a livello, diciamo, di operare i nostri edifici, automobili, trasporti, eccetera, è sicuramente l'aspetto più importante, ma anche c'è un elemento di ridurre l'energia necessaria per produrre materiali, quindi lo chiamiamo embodied carbon, in realtà non so come si dice in italiano, però sostanzialmente l'embodied carbon è le emissioni che sono incorporate in un prodotto, quindi questo può essere nel cemento, nell'acciaio, nell'alluminio, e quindi questa è la parte più complicata, quindi direi che il futuro al momento è soprattutto legato a capire quali sono i modi per rimuovere l'utilizzo di carbone nella produzione dell'acciaio, nella produzione dell'alluminio, nella produzione del cemento. E quindi questa è una grossa complessità. Si parla tanto di idrogeno. L'idrogeno è una delle soluzioni che tutti pensano che diventerà prevalente perché è un ottimo sostituto del gas, però diciamo che la tecnologia e anche quello che tutta la catena della produzione dell'idrogeno ha bisogno ancora di 5-10 anni probabilmente per diventare realtà a livello, diciamo, globale. E poi soprattutto quello che succederà è che ci saranno dei nuovi potenze energetiche. Quello che succede adesso è che ci sono paesi che esportano il petrolio e in futuro ci saranno paesi che esporteranno l'idrogeno e questo idrogeno sarà prodotto da fonti rinnovabili. Quindi di nuovo l'Australia sta investendo tanto in questa direzione. Ci sono altri paesi come i paesi europei che non hanno, come dire, il lusso di poter produrre così tanto idrogeno, però ci sono anche lì realtà come il Regno Unito dove l'eolico è una fonte molto importante e si stanno parlando anche lì di produrre idrogeno. Quindi quello che succederà, ci sarà un po' un movimento rispetto all'ordine globale attuale di chi compra e vende energia e probabilmente sarà guidato da questi, diciamo, impegni di ridurre le emissioni e anche da queste nuove tecnologie. E quindi chi arriverà tra i primi in queste nuove tecnologie? E gli Stati Uniti hanno dimostrato recentemente con la loro recente legislazione che vogliono essere tra i primi, chiaramente. Ci sarà una gara, diciamo, a capire chi attrarrà questi investimenti, chi sarà, diciamo, l'economia che riuscirà a trarre maggior vantaggio da questo cambiamento.
Enrico, grazie mille per aver reso un argomento così difficile, così semplice per me e per i nostri ascoltatori. Noi ringraziamo Enrico Zara, Associate Principal ad Arup Australia, esperto a livello globale nel tema di decarbonizzazione. Enrico, grazie mille e a risentirci presto.
Grazie a te, Federico. A presto.